Grazie ancora. Sono sicuro che molti saranno interessati ad approfondire, perché è un esperimento assolutamente innovativo. Allora, Lorenzo, cosa abbiamo imparato e quali indicazioni vedi dalle presentazioni e dalle altre considerazioni che hai fatto?
Ok, allora io in realtà cercherò di fare un po' una sintesi e di essere soprattutto il più breve possibile, visto la tarda ora. Innanzitutto, in effetti, se ci fossimo messi d'accordo probabilmente non avremmo mantenuto una linea così uniforme. In realtà un po' ci siamo messi d'accordo a difesa del moderatore, che ovviamente ha fatto il suo lavoro, ma abbiamo addirittura alcune slide, ho notato che ci sono alcune slide simili. E io cercherò di parlare ovviamente di Big Data e Smart City, cercando anche però di raccordarlo con quelle iniziative di policy che sono partite durante il governo Monti, di cui io ho fatto parte, e la vision un po', permettetemi il termine, olistica, che avevano quel tipo di politiche e che dovrebbe sicuramente accompagnare, almeno al mio modo di vedere, questo tipo di ragionamenti, perché siano realmente efficaci. Perché se noi parliamo di dati e parliamo di città e parliamo di politiche, è chiaro che la visione deve essere complessa, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche poi dal punto di vista del policy making. Io comincio spesso, in realtà da alcuni anni, le mie presentazioni con questa slide, che nel tempo si modifica. La cosa interessante sono, ovviamente questa è una qualunque applicazione di realtà aumentata, l'immagine ha alcuni anni, e la cosa interessante è che nella parte sopra ci sono tre immagini, un omino con uno smartphone, e questo era il futuro prossimo ai tempi dell'immagine in cui è stata fatta questa pubblicazione su National Geographic, poi un omino futuro con gli occhiali, Google Glass, e poi un omino senza nulla. E dicono, però questa la do più che altro come folklore, che già molte applicazioni militari utilizzino delle lenti a contatto per la visualizzazione delle informazioni, per cui senza pensare ai chip impiantati sotto pelle, comunque abbiamo, chiaramente quello è, ecco, il futuro, per cui un sensing, come molto correttamente ha detto il relatore prima di me, un sensing diffuso e sostanzialmente che ci portiamo dentro. Le tre parole, i tre termini che secondo me definiscono il modello che viviamo e che analizziamo è quello dei sistemi sociotecnici complessi e iperconnessi. Molto banalmente, sistemi sociotecnici cosa sono? I sistemi sociotecnici sono la raffigurazione della società all'interno di reti digitali. Facebook è l'esempio perfetto, per cui noi, ce l'ha insegnato soprattutto la storia di Obama, ma l'abbiamo visto anche ad esempio nelle ultime elezioni, siamo sempre più attenti a quello che la gente dice su Twitter, perché i fenomeni sociali hanno una rappresentazione digitale. Questa rappresentazione digitale, che aggiungo cerchiamo, e esempi come quelli delle piattaforme di partecipazione, delle consultazioni pubbliche, stanno facendo nascere quello che io chiamo la politica quantitativa, cioè il fatto che l'interazione attraverso le piattaforme produca di per sé stessa dei dati, poi vediamo i dati se riusciremo ad analizzarli, però comunque li produce, definisce il sistema sociotecnico. Il sistema sociotecnico però è un sistema complesso, perché diciamo delimitato da dati e da informazioni veramente di vario tipo, alcuni assolutamente inutili, altri essenziali, e non è detto che logicamente quelli essenziali siano evidenti, e ovviamente è un sistema iperconnesso, per cui è un sistema in cui un'attività, nel concetto stesso di Smart City, un'attività da una parte produce degli effetti dall'altra. E anche la nostra presunzione a livello di policy maker è quella di gestire sistemi iperconnessi. Chiaramente tutto questo si inserisce, questa è una slide più iconica che ovviamente esplicativa, ma credo che sia evidente a tutti, con l'avvento di Facebook e con le tecnologie, prima si è parlato di Hadoop, database non relazionali, cioè io considero Facebook probabilmente l'infrastruttura tecnologica più avanzata che adesso abbiamo al mondo, abbiamo capito che non soltanto i sistemi sociotecnici ci danno delle informazioni, ma costruiscono delle mappe che sono mimetiche o meno della realtà, mappe che ci permettono di avere una tipologia di informazione che non è una rilevazione, ma è la relazione tra una serie di persone. Queste mappe creano e permettono, abilitano modelli business. Io sono rimasto molto colpito quando Spotify è partito in Italia, seguo il discorso sui diritti d'autore da molti anni, e sembrava logico del 2006 che Spotify, diciamo, spopolasse. Ci sono voluti vari anni per far capire alle major che il grafo sociale e l'informazione può essere un, diciamo, contrappeso sufficientemente interessante ad altri modelli di business. Spotify non è soltanto che un produttore di grafi e cerca di leggere le nostre preferenze. Questa slide, tra l'altro, appunto, molto simile, l'abbiamo già fatta vedere. Ovviamente i calcoli sui big data, do solo questo warning, sono molti, è evidentemente un settore importante nel futuro, però attenzione che questo rapporto McKinsey, ad esempio, sulla quantificazione del valore di questo mercato fa un errore che è lo stesso identico errore che si fece con le tecnologie ICT. Io sono un economista di formazione, cioè è come se la tecnologia ICT abbia una diretta relazione con l'incremento della produttività dei fattori. L'idea è più dati, più efficienza, un'economia migliore, per cui 300 billion di healthcare, 250 billion gli European PSI. Forse, non è detto, anzi è molto poco probabile che ci sia questo trasferimento diretto di produttività. Lo dicevamo anche con l'ICT e abbiamo visto che non è esattamente così. Quello che è sicuramente vero è che c'è un need a livello di competenze. E anche qui nell'esperienza, a Torino il Consorzio Topics ha fatto dei corsi per data scientist con vari partner e è molto difficile probabilmente avere una figura professionale di data scientist. Probabilmente, come si diceva prima, è necessario creare dei team. Sto vedendo adesso in un'esperienza proprio in queste ore, ho collaborato col team che ha realizzato la consultazione pubblica sulle riforme costituzionali. In questi giorni stiamo lavorando i dati e in effetti tu lì hai bisogno come minimo di un metodologo, di uno statistico, di un programmatore e di chi poi si occupi del processo. Per cui sono cinque figure che sarà impossibile avere in un unico corso di laurea. Però tu le devi avere, perché se fai fare prima il lavoro a uno e non all'altro, ti perdi dei pezzi che poi sono fondamentali, perché dicevo prima, politica quantitativa. Le caratteristiche dei big data le conosciamo. I big data non esistono, pochissimi hanno big data, cioè stiamo parlando di una roba che non esiste. Esiste, ovviamente non esiste, tranne un piccolo gruppo di persone, comunque sia di organizzazioni che li gestiscono o che li hanno sotto mano. Non c'è nessuna, ovviamente, indicazione etica in questo. Però i big data sono velocità, varietà e volume. Velocità, dati in tempo reale, flussi. Il flusso è importante, per cui il flusso passa e io devo sapere filtrare alcune cose e altre buttarle via, ovviamente, altrimenti mi riempio di terabyte di nulla. Varietà, database non strutturati, dati diversi. Io credo, ne parlavamo anche prima con altri, diciamo, personaggi un po' loschi della comunità Open Data, che probabilmente la varietà è una condizione imprescindibile, perché all'aumentare dei dati noi non riusciremo ad avere tassonomie che li... Certo, linked data, certo, semantic web, però probabilmente dovremmo gestire questa varietà in un modo diverso, è ineliminabile. Ovviamente il volume perché probabilmente attraverso il volume si riescono a individuare le proprietà emergenti dei sistemi, che poi sono un po' quello che dovrebbe caratterizzare lo studio e, diciamo, le capacità di insight sui big data. Scorro, anche questa slide l'abbiamo già vista, e in realtà... Il valore è evidente, questa è Google Analytics, loro sono riusciti a creare metriche, cioè a fare big data sull'advertising e hanno fatto la quantità di soldi che noi conosciamo, perché i dati sono informazioni, l'informazione è conoscenza e potenzialmente valore. Il valore di Google è quello di sapere in ogni momento quale macchina verrà venduta, piuttosto che ognuno di noi, in qualunque situazione della sua vita, la prima cosa che fa Google qualcosa appunto sulla loro infrastruttura. Il problema però è questo, che i dati siamo noi. Questa è una famosa copertina del Time del 2006, sono passati tanti anni, però perché ci facciamo una serie di domande, si parla di privacy? Perché i dati non sono più la città, i dati siamo noi stessi. I dati sono la nostra vita, i dati sono i nostri amici, le nostre preferenze, i nostri stati d'animo, sono questi i big data. Aggiunti ovviamente ai dati dei nostri movimenti, si parlava esattamente prima... Con l'esperimento che abbiamo visto prima, i dati siamo noi, è la nostra vita. E come facciamo a analizzare la nostra vita in modo da migliorare le politiche? Punto di domanda. Chiaramente Non è così banale, infatti è già nato il contro keyword, small data. Gli small data sono i dati non prodotti dalle grandi organizzazioni, detenuti e gestiti dalle grandi organizzazioni, cioè il grande flusso di Google, ma sono i dati ad esempio di OpenStreetMap, i dati che la comunità produce in modo libero e aggrega dal basso e non dall'alto. Non sono i dati della pubblica amministrazione, sono i dati crowd. Il problema è centralism of data power. Io credo che questo sia un po' al di là del significato tecnico e di tutte le sfide tecniche che abbiamo visto, il vero problema, cioè a chi assegniamo e come gestiamo questo data power. Ovviamente l'idea un po' di chi ha creato il tag small data è che il data power nei big data ce l'hanno i grossi colossi informativi, e questo l'ho detto prima, i big data non esistono, perché per avere una certa mole di dati e riuscire a lavorare on the cutting edge technology, per cui sulle cose in frontiera, andiamo a Los Alamos nei laboratori dell'esercito americano, andiamo a Mountain View su Google, pochi lo fanno, tant'è che noi acquistiamo chi fa big data da lì. Per cui chi fa Big Data all'Agenzia delle Entrate è sostanzialmente proviene da quelle. Per cui probabilmente abbiamo un problema o dobbiamo trovare un posizionamento. Open Data è una soluzione. Open Data però è soltanto una parte di tutto questo. Open Data permette di riacquisire un po' di potere a tutti, e con tutte le difficoltà sia metodologiche che tecnologiche, che legali, che politiche che questo comporta. È sicuramente una delle possibili soluzioni. Infatti gli inventori del termine small data sono esattamente provenienti da questa community. Chiaramente gli open data, finché sono soltanto PSI, cioè Public Sector Information, sono pochi. E hanno alcune caratteristiche che hanno i big data, i problemi sono gli stessi, cioè la difformità, la loro dispersione da più punti di vista, però non sono quel flusso poderoso che racconta la vita delle persone che invece sono gli small data derivanti dai social network. Per cui credo che noi dobbiamo ragionare su una serie di trade-off sostanzialmente. Un trade-off è quello tra libertà e privacy. Attenzione che qui io intendo il termine libertà come lo intende un utente attivo di Facebook, cioè la libertà di dire a tutti quello che voglio. Quindi non è la libertà di nascondersi, ma è esattamente la contrapposizione di libertà. Attenzione, perché viviamo effettivamente in un mondo in cui la privacy è morta. C'è una famosa antitesi tra Germany vs. Mark Zuckerberg, perché più che in altri stati, in Germania si è vista lo stridere tra una normativa che è giusta, però probabilmente anacronistica, e poi la realtà dei fatti in cui la gente vuole raccontare le proprie vite su un media che è lui stesso, come abbiamo visto prima. Complessità e partecipazione. La complessità è molto difficile da gestire, e probabilmente far partecipare le persone nell'analisi, nel processing dei dati, nella generazione, nel processing e nell'analisi dei dati è un modo per mitigare la complessità. Un esempio, possiamo ragionare sui dati e sulle soluzioni legate al mondo dell'ambiente. È chiaro che se noi manteniamo e pensiamo che top down si abbiano tutte le soluzioni, in questo mondo di dispersione di dati facciamo difficoltà. Faccio un esempio, l'inceneratore di Parma. Arrivano in rete tanti dati. Allora, pensare che oggi un'organizzazione possa gestire in modo verticistico la distribuzione di dati e di conseguenza le policy anche aziendali derivanti senza coinvolgere le persone è molto ingenuo, perché oggi come oggi i dati sono uno strumento a disposizione di tutti, scorretti molto spesso, perché non è detto che per forza chi ha il dato abbia la verità, chi ha il dato ha soltanto un dato, magari un dato sbagliato, però è evidente che io debbo gestirlo. Per cui addirittura sto pensando a data journalist aziendali, persone che ormai questo bisogna fare, bisogna andare a bilanciare e a mitigare gli effetti negativi o amplificare quelli positivi della sovrasposizione di dati. Comunque la partecipazione credo che sia l'unica soluzione sensata. Coordinamento e decentralizzazione è un discorso ampio, vale sia a livello tecnologico che a livello politico. E sulle smart city proprio abbiamo affrontato molto i temi del riuso, i temi delle piattaforme delle smart city, per cui coordinamento, ma dall'altra parte, un po' per le condizioni italiane, un po' per la stessa natura della tecnologia, è giusto che le i territori esprimino le loro soluzioni in modo decentralizzato, e tra autonomia e controllo. E questa è un po' con quando vediamo le città che pulsano, io non so bene se sia appunto un modo per renderci più autonomi e per rendere la città più vivibile, o il grande tema della sorveglianza e del controllo. Questo framework non può prescindere, diciamo, dalla tecnologia, se parliamo effettivamente di smart city. Smart city che nella visione originaria del precedente governo, che investì appunto su questo tema una quantità esorbitante di denari, che tra l'altro in parte sembrano bloccati, insomma, in una situazione veramente caotica e tipicamente italiana, non è soltanto lo sviluppo di alcune tecnologie, ma è l'abilitazione di fattori orizzontali. Non si può creare una smart city, cioè non si può ragionare su questo tipo di tecnologie, se non si pensa ad esempio a un'innovazione a demand side, se non si pensano a nuovi modelli di innovazione, se non si pensano a architetture con sistemi di dati, poi lo riprenderò alla fine, se non si pensa a strumenti di procurement agile, l'abbiamo visto prima in una slide, se non si pensa a modelli di finanziamento innovativo e a governance e metriche. Attenzione che c'è una relazione diretta tra strumenti di finanziamento innovativo, PPP, e metriche. Se io riesco a raccogliere metriche che trasformino l'incertezza in rischio, posso andare a ragionare con investitori. Questa cosa può valere per una piccola azienda che fa social innovation, può valere per una città. Ci stanno lavorando in tanti, in primis la Banca Europea degli Investimenti, però è evidente che noi dobbiamo non soltanto avere e lavorare sui dati, ma anche avere e lavorare sugli strumenti di policy che ci permettano poi di implementare queste cose. Un breve focus su quella che dovrebbe essere l'architettura delle comunità intelligenti, per quello che può valere una prescrizione normativa in questo paese, e cioè una comunque piattaforma, e cioè molto poco, questo lo sapete molto meglio di me, una piattaforma in cui noi abbiamo un sistema di monitoraggio che deriva dal fatto che abbiamo un catalogo di applicazioni, che abbiamo un catalogo di interventi. Se noi non riusciamo ad avere un single entry point, che non è detto che sia un singolo catalogo, unico e gestito centralmente, può essere anche una cosa crowd, però se non abbiamo un single entry point su gli interventi delle smart city, rischiamo effettivamente di avere sostanzialmente un livello di coordinamento talmente basso che alimenta soltanto la confusione. Chiudo le ultime due slide. World of data, per non diventare war of data, noi siamo in mezzo. Allora, già l'immagine secondo me è significativa rispetto a, diciamo, il livello di futurismo delle tre città, però noi abbiamo gli Stati Uniti che hanno una politica sui dati, sono molto avanzati su questo e hanno un grandissimo interesse economico, ad esempio su temi come la privacy, di trovare delle soluzioni, mettiamola così. Abbiamo a est, per esempio, il tracciamento degli studenti che abbiamo visto prima. Io l'avevo visto a Singapore, perché, però, la cosa buffa è che in quel caso il presidente di Singapore ha fatto un editto in cui ha sostanzialmente eliminato la privacy dei cittadini per rendere più efficiente la città. Però effettivamente quella è un'applicazione molto sensata, per cui noi siamo un po' bloccati nel mezzo, bloccati perché abbiamo una tradizione e abbiamo un livello di diritti e di qualità della vita di un certo tipo a cui giustamente teniamo, però dobbiamo sapere che da una parte abbiamo incentivi economici molto forti ad andare avanti e dall'altra abbiamo sistemi sociali più facilmente organizzabili. Concludo dicendo che per avere delle città migliori in cui si vive meglio, e non voglio parlare di dati e non voglio parlare di smart, la tecnologia non c'entra, ormai abbiamo visto, siamo noi la tecnologia, questo è il punto. Dobbiamo avere un ecosistema digitale di un certo tipo che comprenda reti, che comprenda sistemi e che comprenda i modelli di gestione di dati, anche cose fisiche, ad esempio il wifi free è stata una grande battaglia, però non c'è. Un lean approach to policy making è un po' quello che forse la definizione ancora migliore è agile, per cui riuscire a utilizzare questi dati e fare molti errori, anche fare piccole politiche basate sui dati che sbagliano e poi ripartire. Se abbiamo grosse infrastrutture, grandi tempi, non riusciremo mai a capire se queste cose che stiamo misurando ci aiutano. Noi dobbiamo avere il dato, fare la politica e in breve tempo capire se questa funziona o meno. non è possibile fare programmazioni troppo lunghe per utilizzare questo tipo di informazioni che sono in tempo reale. Partecipazione e complessità, l'ho detto prima, un po' perché la partecipazione genera essa stessa dei dati e un po' perché è l'unico modo per ridurre una complessità. Pensiamo a Waze, l'applicazione che sta scalzando TomTom ed è crowdsourcing in gran parte, un navigatore satellitare in cui le persone danno le informazioni. E in tutto questo concludo dicendo che comunque e sempre c'è un discorso di cittadinanza digitale. Se i big data siamo noi, dobbiamo chiederci effettivamente che come sarà il futuro di questo cittadino e non soltanto, diciamo, il futuro delle tecnologie o delle città. Grazie.